Lezioni di viaggio.
Le nostre lezioni di viaggio riportano in aula, o meglio, ai microfoni di Radio Capodistria, anche Stefano Faravelli, pittore, filosofo, orientalista, visiting professor dell'Università della Svizzera Italiana e della prestigiosa Scuola Holden di Torino, nonché professore della Scuola del Viaggio, che saluto con grande piacere. Ben ritrovato.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Un maestro d'arte e di vita, Stefano Faravelli, che gira il mondo con i suoi acquerelli e trae ispirazione dalle sue letture preferite, atlanti, enciclopedie e manuali di zoologia, oltre che dai lunghi viaggi in Africa e in Oriente. Ha pubblicato diversi libri e carnet di viaggio. La sua prima lezione ci introduce al viaggio, di qualsiasi natura esso sia, ed ho come il presentimento che sarà molto, ma molto particolare, professore. Si intitola Il viaggio prima del viaggio, presentimenti e annunciazioni.
Sì, presentimenti, a pensarci già la parola è interessante, perché un fatto qualsiasi rimane un fatto qualsiasi solo dopo che si è rivelato un presentimento, possiamo chiamarlo così. Se vogliamo un esempio, ve lo faccio subito. Sono a Venezia, in calle delle Docorte, affacciato su un canale, e penso a Goethe, e a Goethe bambino, che sognava Venezia prima di arrivarci. Per lui fu una rivelazione. Lo scrive quando arriva su una barca, entrando nella laguna dal Brenta, dice: era scritto nel libro del destino che io dovessi arrivare qui, eccetera. Come sognava Goethe bambino Venezia? Perché il padre aveva una gondola sulla mensola del camino, e il piccolo Goethe chiedeva al padre di poterla toccare, un oggetto, quasi una reliquia. Ecco, questi sono i presentimenti. Tutti i grandi viaggiatori hanno presentito. Penso a Patagonia di Chetwin, dove un frammento di pelle di un gliptodonte portato da uno zio in Inghilterra sarà, come dire, la prima emanazione proiettiva della Patagonia che Chetwin percorrerà molti anni dopo, proprio alla ricerca di quelle storie familiari legate alla reliquia. E nei miei viaggi così, ne posso raccontare uno recente, perché proprio in Patagonia, anzi in Terra del Fuoco, sono stato quest'inverno, e la prima pagina del mio carnet è appunto un presentimento ed è legato a una fotografia che mi fu regalata quasi 30 anni fa da un'amica che si chiamava Roberta Di Agostini. Forse le piacevo un po', mi invitò a casa sua, aprì una cartella dalla copertina telata verde che recava in oro la scritta Ande Patagoniche, firmata Alberto Maria Di Agostini. Alberto Maria Di Agostini era lo zio di Roberta ed è stato un grande geografo, nonché missionario salesiano, nonché esploratore della fine del mondo, delle ultime terre del continente sudamericano. E mi disse: scegli un'immagine. E io scelsi una visione di ghiacciaio con un piccolo uomo in controluce in primo piano, no? Sullo sfondo di questa immensità di ghiaccio, e mi colpì moltissimo la somiglianza di quest'immagine con gli amatissimi quadri di Caspar David Friedrich, che sono i paesaggi mistici, sono piccoli uomini dispersi in un paesaggio di assoluto, e me lo feci regalare. Questa fotografia, appesa nel mio studio, non ha fatto che generare negli anni onde di Patagonia, ed è stato proprio come un seme gettato nella mia anima, intorno a cui si sono condensate le speranze, le aspettative, i presentimenti di un viaggio.
Ecco, quindi un viaggio si realizza perché lo presagiamo, o lo presagiamo perché siamo già in contatto o in armonia con esso?
Esattamente, è così. Io non sto parlando della preparazione al viaggio, che è tutt'altra cosa.
Noi
abbiamo già deciso la destinazione e leggiamo le guide, i libri scritti, eccetera. No, qui è il paese, molto prima che noi pensiamo anche solo lontanamente di percorrerne la polvere o il fango con i nostri piedi fisici, che ci chiama. E io credo di avere effettivamente nel mio cuore dei luoghi privilegiati del mondo.
Sicuramente
un viaggio viaggiatore pronto a partire per qualunque destinazione, solo se la voce del paese che mi chiama mi giunge forte e chiara, alla fine spicco il volo ed entro nella fase migrante.
E a questo proposito, maestro, non possiamo non ricordare a chi ci segue anche il suo viaggio nella Mancia, di cui abbiamo già parlato insieme a Claudio Visentina, La ricerca di Don Chisciotte, un viaggio in cui presentimenti e annunciazioni sembrano aver mosso ogni vostro pensiero, parola, passo.
Sì, lì c'è qualcosa anche di più, cioè c'è la Don Chisciottite, che è una mia malattia cronica, che giace in fase occulta per lo più, ma che a contatto col paesaggio della Mancia e con questa impresa un po' sgangherata, che in realtà mi è stata proposta da Claudio, è entrata nella sua fase conclamata. E quello che lui racconta è proprio vero, cioè mi sono gradualmente trasformato nell'alter ego del Chisciotte, compito in fondo facile perché l'ho sanciopanzizzato. quando si sanciopanzizza uno, cioè, si creano subito delle polarità.
Ecco, per chi
uno diventa Sancho, l'altro
si sa.
Devo dire questo, che ho avuto una fidanzata, cercò la fame a quanto pare sempre nel mio passato di presentore di viaggi. Ho avuto una fidanzata spagnola e anche un po' per sedurla leggevo tra i 16 e i 20 anni molti libri spagnoli, ovviamente Cervantes, ma prima di Cervantes, questo interessante, Unamuno, che è una chiave per capire Don Chisciotte, ed è in effetti a Unamuno che devo la mia patologia chisciottesca.
Per cui professor Faravelli, anzi maestro,
è un Don Chisciotte filosofo, non è il Don Chisciotte pazzo dell'interpretazione letterale e forse anche un po' banale, ma è un Don Chisciotte platonico, un Don Chisciotte che vede giganti laddove tutti gli altri vedono mulini, ma chi si inganna sono coloro che vedono i mulini. Dietro quei mulini l'archetipo è il gigante, Don Chisciotte vede gli archetipi, non si accontenta della banale realtà, va oltre, e non è follia la sua, è lo sguardo della verità, è lo sguardo del filosofo davanti alle cose. Le cose si trasfigurano e diventano archetipi. Perché il mulino è il gigante? Perché il mulino è il tempo che distrugge, e scagliarsi contro il mulino vuol dire testimoniare l'anelito dell'eternità. Il gigante è Cronos, è il gigante che manda i suoi figli, il tempo distruttore. E lo è realmente, nel senso che il mito più antico associa a Cronos un mulino. Evidentemente Cervantes lo sapeva, perché ha prestato al suo eroe questo tema, ma l'ha nascosto così bene che la più parte dei lettori credono che Don Chisciotte si sia ingannato.
E noi invitiamo coloro che non avessero letto di questo vostro viaggio ad andare in libreria, naturalmente, a comprare il libro Alla ricerca di Don Chisciotte, un viaggio nella Mancia, Stefano Faravelli insieme a Claudio Visentin. Ma per concludere la nostra lezione di oggi, possiamo tranquillamente dire che i viaggi sono quelli che ci chiamano, non siamo noi a decidere la destinazione. Grazie a Stefano Faravelli, pittore, filosofo, orientalista, responsabile del laboratorio di carnet di viaggio della Scuola del Viaggio, e alla prossima lezione.
Lezioni di viaggio.